Allora, partiamo, inizio registrazione. La parola al segretario per l'appello.
Grazie Presidente. Ambrogio.
Presente.
Pressi. Pressi.
Non si è sentito, Vilma, devi accendere il microfono, hai il microfono spento.
Non si attiva.
È attivato, è attivato.
È attivato.
Comina.
Presente.
Cordasco.
Presente.
E io.
Presente.
Ferraro.
Presente.
Gastaldi.
Presente.
Giorgis.
Presente.
Giubergia.
Presente.
Lopreiato.
Presente.
Mariano.
Presente.
Occelli.
Presente.
Portera.
Presente.
Portolese. Non abbiamo sentito Portolese. Ha un problema col microfono sicuramente, perché non riusciamo a sentirlo. Racca.
Presente.
Rimbici.
Presente.
Rubiolo.
Presente.
Quorum strutturale costituito, grazie.
Allora gli inni. L'abbiamo sentiti, cominciamo con le comunicazioni. Io ho una comunicazione da fare, che è la deliberazione giunta comunale numero 8 del 18 gennaio 2021 ad oggetto piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023. Approvazione definitiva. Adesso la parola al sindaco per le comunicazioni. Prego.
Grazie Presidente, allora volevo dare una comunicazione aggiornata sulla questione della lotta che la nostra città, come tutta Italia, sta facendo contro il Covid. Come avrete saputo, purtroppo ci sono dei disguidi. Ancora stamattina l'ASM ha ribadito che i vaccini che erano cominciati al 31 dicembre qua a Savigliano dal personale medico, poi hanno iniziato a fare la crisi di riposo, al momento stanno facendo il secondo richiamo, quindi la seconda iniezione, ma hanno sospeso la prima perché questi vaccini non arrivano. Ora, voi sapete che, e quindi non sanno quando si sbloccherà la situazione. Poi voi sapete, perché insomma se ne era già parlato, che l'ASL ha chiesto al Comune di mettere a disposizione dei suoi immobili per effettuare la vaccinazione ai cittadini. Savigliano, come tutti sanno, è diventato uno dei tre poli dell'ASL Cuneo 1 per la vaccinazione. E noi dovremo garantire la vaccinazione a tutta la zona nord-occidentale della provincia, che sono più di 100.000 persone. Questo processo doveva iniziare, secondo sempre quello che ha detto l'ASL, a metà febbraio, il 15, che è un lunedì, e ovviamente ci sarà uno spostamento in avanti. Come molti sanno, abbiamo fatto sopralluoghi nei vari immobili che il comune possiede. La Cusanera è stata giudicata non idonea perché è troppo piccola, e il palazzetto dello sport molto idoneo, ma c'è un problema di viabilità, perché nel parcheggio col fotovoltaico si continua a fare i tamponi, e quindi avere le macchine, le auto che affluiscono per i tamponi più quelle per il vaccino anti-Covid avrebbe causato dei problemi grossi di viabilità. Il Palaferru andava anche bene per questa cosa, però non c'era nessun parcheggio. Poi siamo andati anche all'ALA, l'ALA invece è stata ritenuta idonea, sia per spazio, per ampiezza, e sia perché non ci sono problemi di viabilità, ed è servita da questo grosso parcheggio che è rappresentato dalla piazza del Popolo. L'ufficio tecnico ha già inviato le planimetrie all'ASL, la quale sta studiando come posizionare i vari punti, perché si parla di fare 6 postazioni, quindi collocare 6 gazebi, eccetera. Poi è di ieri la notizia che è stato fatto l'accordo con i medici di famiglia, nel senso che è probabile che i vaccini li facciano poi loro. Allora, se li fanno loro, tutti i problemi sono risolti. Qualora non li facessero, noi siamo pronti, nel senso che metteremo a disposizione i nostri dipendenti, le suppellettili varie, quindi sedie, tavoli, transenne, eccetera eccetera. Qualora li facessero i medici e ci fosse qualche medico che ha dei problemi a farli, ci chiedesse appunto di farli lì, come è successo per i vaccini antinfluenzali, dicasi la stessa cosa. L'osservazione che viene spontanea è: sì, però in Piazza del Popolo c'è il mercato il martedì e il venerdì mattina. Questa è stata presa in considerazione e abbiamo convenuto che qualora si dovesse fare questi vaccini di massa sotto l'ala, il mattino del martedì e del venerdì non si farebbero i vaccini e si inizierebbero dalle 14.30 in avanti, e quel tempo lì verrebbe recuperato il sabato o addirittura anche la domenica, deciderà poi l'ASL o cosa. Qualora si dovessero fare lì per tutto il territorio, l'ASL pensa di fare dai 700 ai 1000 vaccini al giorno, quindi vuol dire che, a parte i savigliani, affluiranno nella nostra città un numero abbastanza elevato di persone. Quindi noi siamo pronti anche per quanto riguarda la viabilità. La Polizia Municipale ha fatto lo studio, quindi chiudendo l'ala lì davanti e utilizzando il passaggio dietro l'ala da via Mabellini, eccetera, insomma, non dovrebbero esserci dei grossi problemi. Appena avrò delle notizie in più che mi verranno comunicate dall'ASL, sarà mia cura comunicarle subito tramite i capigruppo. Speriamo che questi vaccini arrivino il più presto possibile, perché, come tutti sanno, l'unico antidoto contro la pandemia oggi è appunto quello di procedere a questa vaccinazione di massa. Quindi doveva cominciare il 15 febbraio, è slittata a fine mese, speriamo che possiamo iniziare a farla all'inizio di marzo. Comunque noi siamo pronti, nel senso che se ci dicessero tra 3 giorni cominciamo, noi abbiamo già preparato tutto e analizzato con l'ufficio tecnico, che ringrazio per la sua grande disponibilità, così come i vigili, per cui siamo pronti. Ecco, mi premeva dare questa informazione.
Grazie. Ha chiesto la parola per una comunicazione il consigliere Rimbi. Può intervenire.
Grazie Presidente. Approfitto di questo momento, che chiaramente l'argomento che voglio così lo riassumo brevissimamente, chiaramente non ha un carattere locale, ma per certi versi lo è. Ieri è giornata della memoria e Savigliano ha dato il suo contributo sotto questo aspetto qua, ha cercato di rendere questa giornata il più visibile possibile, secondo la situazione attuale. A livello italiano, a livello europeo, il Presidente della Repubblica ha dato molto risalto a questo aspetto, ma se questo deve diventare soltanto una cerimonia fino a se stessa, la cosa è veramente molto triste. Io penso che chi ha ideato il giornata della memoria dovrebbe ci ha anche detto che dobbiamo poi essere vivi, attivi a 360 gradi. E allora voglio portare al sollecitare un po' tutti, ecco, rispetto a una situazione drammatica che in questo momento si sta verificando e che dove nessuno o comunque pochissime persone, anche i media, non ne stanno parlando, e che è la tragedia dei profughi dell'area balcanica. Dopo l'incendio del campo profughi dell'UNHCR Lipu, la situazione è drammatica. E ai confini con la Croazia, ai confini in queste aree qua, i diritti umani sono completamente calpestati. I bambini stanno soffrendo veramente le pene più maggiori. Ora, se anche noi a Savigliano abbiamo firmato, per esempio, una carta proprio per la tutela dei minori, abbiamo fatto un ordine del giorno. Tutte queste cose sono molto belle, se però poi non si concretizzano e non si prende coscienza veramente di queste cose qua. E allora volevo portarvi a conoscenza che The Defense for Children ha indetto una raccolta fondi che saranno devoluti all'IFSIA, che è un ONG che lavora proprio nella zona bosniaca, per ridurre al minimo quello che sono le sofferenze. E poi la comunità nostra a tutti i livelli, perché a livello locale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale, ci sia veramente si creano le condizioni e si prenda posizione nei confronti dei paesi come la Croazia e la Slovenia, che si stanno comportando, stanno calpestando veramente quello che sono il diritto internazionale, la carta dei diritti dell'uomo e la carta dei diritti del bambino. Questo è come diceva giustamente Gino Strada, non basta commuoversi, ma muoversi, è necessario, io chiedo e voglio che si diffonda proprio questa iniziativa di Defense for Children, e sicuramente andranno sicuramente a buon fine. E vi ringrazio per questo piccolo spazio per poterlo comunicare anche sul web e al Consiglio. Grazie.
Grazie. La parola adesso al consigliere Rubiolo, che ha chiesto anche lui di poter intervenire per una comunicazione. Prego.
Grazie Presidente. Volevo rendere partecipi il Consiglio Comunale che, su suggerimento da parte del Sindaco nello scorso Consiglio Comunale, neo gruppo che si sta formando per partecipare in maniera attiva al sostegno per la candidatura a capitale della cultura della nostra città vicina Saluzzo, anche la minoranza ha individuato nel consigliere Antonello Portera come rappresentante della minoranza la sua partecipazione a questo gruppo, che mi risulta essere già composto dal consigliere Lopreiato piuttosto che ovviamente dall'assessore Petrasenesi, assessore alla cultura, e adesso in questo momento mi sfugge da chi altri. Quindi ci tenevo a fare questa comunicazione in quanto il sindaco aveva chiesto di avere il nominativo per quel che riguarda la componente dei gruppi di minoranza. Quindi il consigliere Portera entrerà a far parte di questo gruppo. Grazie.
Grazie. Il consigliere Portolese ha chiesto di poter fare una prova al microfono. Prego. Non si sente.
Non sentiamo il consigliere Portolese. Consigliamo magari di staccarsi e provare a ricollegarsi, consigliere.
Ok. Allora, noi per intanto proseguiamo con le interrogazioni. La prima è del consigliere Ocelli, che è un'interrogazione circa i rapporti del sindaco con l'ente manifestazione. La parola al consigliere Ocelli, prego.
Grazie Presidente. Durante l'ultimo consiglio comunale il sindaco ha dichiarato che per quest'anno non si svolgerà la fiera della meccanizzazione agricola, salvo poi essere smentito dalla fondazione ente manifestazioni, che precisava di non aver ancora preso una decisione. Si chiede quindi di sapere quale sia il ruolo del Comune all'interno dell'ente, alla luce del fatto che le dichiarazioni del sindaco non erano state concordate con gli altri soci. Grazie.
Allora, i rapporti dell'amministrazione con l'ente manifestazioni sono ottimi. Io al Consiglio Comunale ho riferito papale le cose che erano state dette dal presidente dell'ente manifestazioni in una riunione ufficiale in comune. Alla domanda specifica, ma ci sarà o no sta fiera? E la risposta è stata no. Punto. Chiaro. Poi, su cosa dichiarato dall'ente, ovviamente devi chiederlo all'ente perché se ne assumono la responsabilità. La cosa sicura è che siamo in perfetta sintonia perché loro stanno lavorando per la costruzione di qualcosa di alternativo. Se la pandemia si attenuasse, non è escluso che possano fare una fiera della meccanizzazione, magari in forma ridotta, cosa deciderà. L'amministrazione ha piena fiducia nell'ente, è rappresentata all'interno dal consiglio d'amministrazione, dal dottor Aldo Lovera, che è stato dall'amministrazione nominato, il quale periodicamente, oserei dire settimanalmente, se non addirittura quotidianamente, riferisce su cosa si sta facendo, eccetera, eccetera, e quindi mi pare che le cose dal nostro punto di vista vanno bene, così come penso anche dal punto di vista dell'amministrazione, dell'ente manifestazione.
La parola al consigliere Ocelli se vuole replicare.
Sì, mi fa piacere che vada tutto bene, però lei mi sta dicendo che il presidente dell'ente manifestazione ha detto una cosa falsa, perché mi sta dicendo che le sue affermazioni erano vere e mentre sui giornali esce l'intervista che dice che non erano vere, boh, chiaritevi. Grazie.
Allora, non ha assolutamente detto una cosa falsa, ha detto quello, c'erano anche altri testimoni o cose. Probabilmente per non creare del panico negli espositori minori ha voluto attenuare la cosa, indorare un po' la pillola, rivestirla con un po' di zucchero o cosa. Tra l'altro non mi pare ci stiano fervendo i lavori per organizzare la fiera che era prevista per metà marzo, cominciano a organizzarla a novembre, no? Non lo so. Comunque, la cosa sicura è che stanno lavorando per fare qualcosa di alternativo. Adesso nel dettaglio non lo so, giustamente, perché sono loro che lo fanno, però mi hanno detto che stanno vedendo di fare qualcosa sicuramente di virtuale e se poi se è possibile anche qualcosa di concreto, perché noi abbiamo bisogno comunque di fare delle manifestazioni per cercare di attirare più possibile persone nella nostra città e cercare di farci conoscere, insomma, come sempre, che poi il motivo per cui abbiamo fatto l'ente e lo stiamo mantenendo in vita con grandi soddisfazioni, peraltro.
Allora, darei la parola al consigliere Portolese per provare se il suo microfono funziona, prego. Non si sente.
Non si sente, consigliera.
Allora cambia computer. A presto. Allora, la seconda interrogazione del consigliere Pier Giorgio Rubiolo, che riguarda l'affluenza e gli assembramenti presso l'ufficio postale di Savigliano. Prego la parola al consigliere Rubiolo.
Grazie Presidente. Buonasera intanto a tutti i colleghi e a tutti coloro che ci stanno seguendo via streaming. Effettivamente penso che tutti vi siate accorti che qualche problemino l'ufficio postale di Savigliano ce l'ha. Tant'è vero che nelle lettere, in particolare nello spazio al direttore, sul giornale locale, se non sbaglio su Savigliano, c'è una segnalazione anche da parte di un ex amministratore che fa a proposito della situazione critica e del servizio offerto dall'ufficio postale della nostra città. Senza andare a considerare il fatto che insomma chi deve dirigere le Poste Italiane oggi ha dei benefici che altri non hanno, io direi che la cosa e la situazione che si viene a verificare di fronte all'ufficio postale è sotto gli occhi di tutto, e quindi senza nulla togliere alle persone che giornalmente con impegno e dedizione svolgono il loro lavoro dietro uno sportello, e quindi plaudo all'impegno da parte degli impiegati dell'ufficio postale di Savigliano, ritengo con buona pace di tutti che sia giunto il tempo di provare a modificare una situazione che nei mesi si è fatta via via sempre più critica. Vero è che le Poste Italiane sono oggi un SPA e non è ben chiaro se rientrino ancora in organismo di diritto pubblico come asserisce il Consiglio di Stato, però è necessario che come fornitore di servizi di pubblica utilità dovrebbero rendere gli stessi il più possibile vicini alle esigenze dei nostri concittadini. Ora, non è una novità che ormai da mesi in questo ambito regni il caos sovrano. Lunghe code, anche in questi periodi particolarmente infelici dal punto di vista climatico, e poca disponibilità a prendere le dovute contromisure. Con buona volontà e spirito di sacrificio, chiedo scusa Presidente, ma chi è che continua ad avere il microfono acceso e probabilmente disturba anche chi sta ascoltando l'interrogazione? Io.
C'è Gio Bergia che ha il microfono acceso, puoi spegnerlo? Consigliere Gio Bergia, se può spegnere il microfono per evitare interferenze.
Però avevo spento.
Accenderlo solo qua, ecco, adesso è spento, ok.
Con buona volontà e spirito, grazie Presidente, con buona volontà e spirito di sacrificio tutti ci siamo messi in coda per fare buona parte delle nostre attività quotidiane. Gli uffici principali di servizio al cittadino però si sono organizzati, come anche le attività private del commercio piuttosto che dell'artigianato, e hanno predisposto cartelli informativi, possibilità di accesso con numerazione visibile dall'esterno e altre soluzioni per venire incontro ovviamente ai fruitori dei servizi. La mia domanda è rivolta quindi a suggerire piuttosto che a fare polemica, ma perché anche all'ingresso degli uffici postali di Savigliano non è stata predisposta un'attrezzatura minima per consentire un accesso più semplice e facilitato a coloro che ne hanno necessità? Perché questa amministrazione, sempre attenta alle categorie più sensibili, non si è ancora adoperata per migliorare questa situazione che è sotto gli occhi di tutti? Io ritengo che in altre occasioni il sindaco abbia preso posizione anche in maniera tante volte energica in varie situazioni che coinvolgono la città di Savigliano. Solo poco tempo fa era stato deciso e sono stati velocemente realizzati dei parcheggi blu per permettere ai cittadini di avere maggiori possibilità di parcheggiare in quel di Piazza Schiaparelli proprio per accedere all'ufficio postale. Però è anche vero che quando uno si presenta di fronte all'ufficio postale trova una porta vetrata completamente tappezzata di volantini pubblicitari, dove all'interno si fa fatica a vedere quante e quali persone sono in coda in quel momento. Non potendo accedere ai locali per prendere il numero di prenotazione, è necessario aspettare fuori. È vero, siamo sotto una tettoia coperta, ma fa freddo e la coda
nel giro di breve tempo aumenta, diventa di 10, 12, 15, in alcuni casi anche 25 persone, considerando che all'interno, se non sbaglio, l'ufficio postale può contenere 23 persone, ma che di quando in quando diventano 25, 28, 30, addirittura 35. Il monitor dei numeri è posizionato in una posizione dove dall'esterno è impossibile vederlo, nonché la obliteratrice che distribuisce i biglietti e pensa in una posizione ovviamente all'interno dell'istituto postale. Quindi la gente cosa deve fare? Quando arriva il tuo turno e ti piazzi davanti a quella porta vetri tappezzata di manifestini, devi controllare se al fondo, dal cosiddetto secondo ingresso, che in questo caso è diventata un'uscita, c'è qualcuno che esce. In quel momento lì puoi accedere all'ufficio postale. Nel momento in cui accedi all'ufficio postale devi quasi inginocchiarti per poter prendere la temperatura attraverso un termometro che è stato piazzato contro il muro. Poi ti devi igienizzare le mani e poi alla fine puoi prendere il tuo biglietto e sostare in attesa. Ho assistito personalmente nell'ultimo mese, perché anch'io, perché dovevo ritirare una raccomandata, un paio di raccomandate, ho dovuto fare tutta questa trafila che vi ho appena elencato, e vi dico che ci sono state delle scene pietose. All'interno un caldo insopportabile. Ovviamente le impiegate che si affaccendano per cercare di far passare uno per volta tutti coloro che hanno necessità del servizio, che attualmente non sono più suddivisi, e quindi c'è un elenco unico. Ogni tanto il tabellone si incanta e quindi vengono richiamati più numeri. Le persone stanno in parte in piedi e in parte sedute. Sì, grazie Presidente. È una situazione veramente penosa. Io ho provato, dico solo più questo, ho provato a parlare con la direttrice, ma anche lì, dopo aver fatto un'ora e un quarto di coda, avrei dovuto nuovamente mettermi in coda, ovviamente per non passare davanti agli altri che invece avevano preso appuntamento. Quindi mi rimetto ovviamente all'azione del sindaco, perché io penso che una telefonata piuttosto che una visita di persona sia a questo punto necessaria. Grazie.
La parola al sindaco, prego.
Allora, io ringrazio il consigliere Rubiolo per questa interrogazione, che condivido al 100%, perché già alcuni cittadini hanno segnalato questi disguidi. Io stesso, essendo andato nei giorni scorsi a pagare una multa, ho potuto constatare le difficoltà che ci sono, dovute secondo me essenzialmente al numero abbastanza esiguo di impiegati, perché non tutti gli sportelli sono aperti, perché se tutti gli sportelli fossero aperti la gente scorrerebbe molto di più. Comunque, da dire due cose. La prima è che purtroppo noi non possiamo andare a dire alla posta come devono organizzare il loro lavoro interno, eccetera, eccetera. La seconda cosa è che noi possiamo fare pressioni, quindi proporrei di fare questo. Subito fare una lettera in cui lamentiamo queste cose, chiedendo di porre mano, eccetera. Dopo alcuni giorni, se non è cambiato assolutamente nulla, chiediamo un incontro. Io direi di non andare io da solo, ma di fare una piccola delegazione di amministratori, e per cui ti chiedo se tu, Pier Giorgio, volessi far parte di questa delegazione. Andiamo a parlare alla direttrice e sentiamo le risposte, andando a fare delle richieste concrete. Cioè, l'affare per prendere il biglietto può tranquillamente essere messo fuori, per evitare l'entra e esci, come dici tu. Quello lì non è difficile da fare, perché abbiamo visto che tutti i negozi di Savigliano che l'hanno messo fuori, non l'hanno messo dentro, quindi può farlo benissimo la posta. Ecco un esempio. Se siete d'accordo, io direi di fare questa impostazione qui, e ti ringrazio ancora per questa interrogazione.
Consigliere Rubiolo, vuole replicare?
Sì, ringrazio il sindaco e aggiungo, semmai, a questa situazione, parlando con alcuni cittadini in quell'occasione in cui sono transitato nell'ufficio postale, molti mi hanno detto che se non è per necessità e quindi per ritirare delle raccomandate, molti dei cittadini di Savigliano ad oggi si rivolgono alle poste dei centri limitrofi tipo Cavaler Maggiore piuttosto che Marene, proprio perché il servizio è effettivamente organizzato in maniera completamente diversa. Giustamente, per portare fuori almeno la macchina che distribuisce i numerini, basta, come dire, prolungare il filo elettrico che oggi la collega nel punto dov'è, ma al di là di tutto anche l'acquisizione di un monitor potrebbe essere di poco costo e assolutamente conveniente posizionarlo all'esterno, per esempio nell'ambito dell'angolo dove insiste l'attuale bancomat. Quindi io direi che questi sono gli accorgimenti che potrebbero anche già essere segnalati nella lettera che il sindaco intende fare. Io la farei il più velocemente possibile e poi, se è il caso, facciamo pure un incontro con la direttrice e se non fosse sufficiente direi anche magari con un responsabile territoriale. Ecco, perché la città di Savigliano è una città di 20.000 abitanti. Io non ritengo che i responsabili siano più di tanto gli impiegati, perché è vero che tante volte non sono gli sportelli tutti aperti, però bisogna considerare, sindaco, che ci sono i permessi, le ferie, purtroppo le malattie, e quindi è abbastanza normale che magari non riescano ad aprire tutti gli sportelli col personale che hanno in servizio. Però mediamente 3-4 sportelli, in alcuni casi, forse in alcune ore sono solo 2, però la media di 3 sportelli aperti c'è. Si tratta solo di organizzare meglio il servizio. Grazie per la risposta.
La lettera posso farla domani mattina, più tardi lunedì mattina.
Perfetto, grazie.
La parola ora al consigliere Portolese per vedere se il suo microfono funziona, prego.
Ma il microfono spento.
Mi sentite?
Adesso sì. Ok.
Grazie, scusate, ma ho dovuto cambiare PC.
Ok, ti sentiamo. La parola torna al consigliere Rubiolo per l'interrogazione in merito ad interventi di ristoro con riduzione dei tributi comunali a favore di coloro che hanno subito penalizzazioni a livello lavorativo. Prego, consigliere Rubiolo.
Grazie, presidente. Io l'ho proprio intitolata così, questa interrogazione, interventi di ristoro, e non voglio aprire una polemica, so che probabilmente mi verrà risposto che non era possibile o non è possibile intervenire, però bisogna che tutti prendiamo coscienza che effettivamente adesso, oltre al problema sanitario che rimane comunque al primo posto, bisogna incominciare seriamente a pensare al problema economico. Come tutti avrete notato, è stato recuperato e spesso utilizzato durante l'ultimo anno nel vocabolario politico nazionale questo termine, ristoro, che è servito a indicare gli aiuti forniti a livello nazionale a categorie lavorative e anche a cittadini che, causa il periodo di pandemia, hanno visto la loro vita personale e lavorativa profondamente modificata. A Savigliano la situazione che si è verificata è purtroppo simile al resto della nazione intera e anche la nostra amministrazione si è impegnata per sostenere coloro che maggiormente hanno subito a livello lavorativo delle penalizzazioni importanti. Dando per conosciuti i vari interventi che sono stati fatti a favore dei nostri concittadini ed in particolare quelli più in difficoltà, anche nell'approvvigionamento di genere alimentare di prima necessità, sono a chiedere però perché non si è pensato, per esempio, di ridurre in parte l'IMU alle attività lavorative più colpite dalle chiusure legate ai vari decreti della Presidenza del Consiglio. Importante è stata la proposta di un contributo da parte dell'amministrazione nei confronti della Tari legata ad un bando predisposto nel mese di dicembre, ma non era possibile, come è avvenuto in altri comuni d'Italia, predisporre un'agevolazione dedicata e temporale, ribadisco temporale, per l'imposta comunale a coloro che hanno subito chiusure di oltre 6 mesi e hanno comunque dovuto versare la stessa in maniera completa? D'altronde la nostra amministrazione ha ricevuto ristori importanti tramite il Ministero degli Interni e altri istituti pubblici, in parte con vincolo dedicato, ma in parte da gestire per le esigenze del territorio, anche di carattere produttivo. Grazie.
Con l'assessore Lovera, prego.
Prego. Prova il microfono, funziona, visto che non ho ancora parlato? Sì.
Sì, funziona.
Grazie. Con riferimento specifico all'IMU, il legislatore è già ripetutamente intervenuto a sostegno delle attività economiche, prevedendo, sin dal decreto rilancio di maggio, l'esenzione dell'acconto IMU per stabilimenti balneari e termali, immobili di due, agriturismo, affittacamere, residence, relative pertinenze, limitatamente ai proprietari che siano contestualmente gestori, categorie D per attività di assistenza e prestazioni. Con i successivi decreti e da luglio il decreto ristoro di ottobre sono state previste le esenzioni per il saldo IMU 2020 per immobili di tre, per spettacoli, teatro, esenzione che è in momento l'esame della Commissione europea anche per l'estensione del 2021 e 2022, sempre per i proprietari che siano contestualmente gestori, discoteche e sale da ballo, anche in questo caso sempre con una clausola che i proprietari devono essere gestori, immobili e pertinenze, sempre la stessa clausola, per numerose attività, ad esempio trasporto con taxi, noleggio, autovetture, alberghi, alloggi per studenti, alloggi per aziende, aziende agricole, ristorazione, bar, distribuzione cinematografica, televisiva, biglietteria, organizzazione e moltissime altre categorie, grandi magazzini, commercio al dettaglio di numerosi generi. Inoltre, il governo ha previsto un bonus affitti pari al 60% dell'affitto pagato, in modo da limitare il più possibile, ovviamente non totalmente, la morosità e quindi il danno economico ai proprietari che sono soggetti dell'IMU. Questo credito d'imposta è cedibile ai proprietari stessi. Essendo normativi in continua evoluzione, sono stati diversi decreti, io ho citato solo il primo e l'ultimo, ma ci sono diversi decreti nel mezzo, abbiamo valutato che le eventuali nostre ulteriori misure in ambito IMU a favore dei proprietari degli immobili, che in questo caso sarebbero non sempre coincidono con i titolari di attività economiche che hanno avuto il danno, avrebbero potuto essere modificate, sostituite, superate dalla decretazione d'urgenza nazionale. L'amministrazione ha ritenuto quindi di intervenire in maniera più immediata e diretta su altri tributi come la Tari, pagata di fatto agli effettivi utilizzatori di locali e titolari di attività economiche, prevedendo e finanziando riduzioni per la chiusura del primo lockdown, con inserimento delle violazioni direttamente nelle bollette 2020 e con un ulteriore contributo pari a circa al 20% in ragione della seconda ondata. Tali riduzioni ed agevolazioni sono state finanziate con risorse proprie di bilancio o, nei limiti consentiti, col famoso decretone, il fondone che citava prima il consigliere. E sebbene Arera suggerisse poi di recuperare queste somme ribaltando sui contribuenti, cosa che noi abbiamo deciso di non fare, ma utilizzando fondi del comune stesso. Anche relativamente alla TOSAP, pur nella non chiara formulazione legislativa, abbiamo esteso il più possibile le agevolazioni e posticipato in questo caso i termini di pagamento. La nostra decisione di non intervenire sull'IMU, ma su altri tributi, è stata recentemente confortata anche dalla legge bilancio 2021, che prevede un'ulteriore estensione di alcune agevolazioni non ancora quantificate, nonché l'espressa esenzione dal conto IMU 2021 per stabilimenti balneari e termali di due pertinenze, affittacamere, residence, sempre per soggetti passivi che siano gestori, e diverse altre categorie come le sale da ballo, discoteche, eccetera. Quindi cosa significa? Che è vero che alcuni comuni hanno scelto l'IMU a scapito di altre agevolazioni. Noi però, visto che la situazione cambiava continuamente, abbiamo focalizzato gli interventi molto sulla parte Tari, arrivando anche a riduzione superiore al 50%, e dove è possibile, perché sulla TOSAP c'era poco spazio di manovra, sulla TOSAP. Relativamente all'ultimo paragrafo dell'interrogazione, che cito testualmente, d'altronde la nostra amministrazione ha ricevuto ristori importanti tramite il Ministero degli Interni e altri istituti, in parte con vincolo dedicato, ma in parte da gestire per esigenze del territorio anche di carattere produttivo. Ricordo che tutti i consiglieri, compreso l'interrogante, hanno ricevuto il dettaglio aggiornato il 30 novembre dei ristori ricevuti, delle minori spese, nonché dell'utilizzo delle somme risparmiate. E quindi sono a conoscenza che i soldi ricevuti e i vari risparmi non sono stati sufficienti a coprire i maggiori costi e le agevolazioni che noi abbiamo, noi come, non diversamente, ma come amministrazione, predisposto per attività produttive. E in effetti il Comune ha dovuto integrare con oltre 300.000 euro i fondi ricevuti al netto delle minori spese. Quindi se noi avessimo deciso di intervenire anche sull'IMU, probabilmente avremmo dovuto spendere o erogare di meno sulla TARI, perché in ogni caso siamo andati conti provvisori del 30 novembre in rosso, come si suol dire, di oltre 300.000 euro rispetto all'incassato, minori spese e maggiori spese che abbiamo sostenuto, ristori compresi.
Prego, consigliere Rubiolo, vuole replicare?
Sì. La risposta dettagliata, ma al tempo stesso pilatesca, dell'assessore al bilancio mi fa capire che, come dire, l'interrogazione, pur con le dovute giustificazioni, viene rimandata al mittente. Ma la mia non era, diciamo, l'intenzione di fare polemica. Io ritengo che a livello di contributi, oltre al bilancino che effettivamente ci è stato comunicato, ma che poi nel mese di dicembre in parte è stato riaggiornato, perché sono comunque arrivati altri fondi da parte sia del Ministero degli Interni e anche nel caso, per esempio, della distribuzione degli aiuti per l'acquisto dei generi alimentari, abbiamo ricevuto una seconda tranche, quella a cui mi riferivo, cioè contributi con vincolo. Quindi sono stati fatti dei passi. Senza nulla togliere a quello che il Comune di Savigliano ha fatto, io ritengo che effettivamente la TARI abbia un suo perché, quindi un suo costo, diciamo, che però rapportato all'incidenza dell'IMU effettivamente c'è una diversità molto importante, anche perché in ogni occasione il consigliere ha incominciato l'elenco, ma perché probabilmente l'elenco è così, con stabilimenti balneari, noi siamo a Savigliano, città di pianura, stabilimenti balneari non ne abbiamo, abbiamo però delle realtà che effettivamente, al di là del residence o delle attività ricettivo-turistiche, che insomma anche qui Savigliano difetta, ma c'è tutta una serie di altre attività che effettivamente sono in questo momento molto in difficoltà. Ringrazio comunque per la risposta l'assessore.
Assessore, vuole replicare ancora?
Ma molto, molto brevemente. È vero che abbiamo... Scusate. Noi abbiamo deciso, ma per motivazioni che ho detto prima, che la normativa sull'IMU era in continua evoluzione per evitare sovrapposizione con altre normative che arrivavano, altre regolazioni che arrivavano dallo Stato, intervenire su una parte dello Stato praticamente non era intervenuto o in minima parte. E abbiamo anche, diciamo, discusso queste agevolazioni sulla TARI con un'associazione di categoria, dicendo, spiegando anche le motivazioni, e abbiamo avuto il conforto del loro appoggio su questa strada. Si potrebbe fare di più, non lo nego, è evidente, poi sono frasi fatte, ma è verissimo. Però noi abbiamo messo buona parte, se non tutte, le nostre possibilità di ristoro sulla TARI e sulla TOSAP, lasciando l'IMU allo Stato, perché lo stava modificando, l'ha modificato mi pare 4 volte nel corso dell'anno, anche con decreti che poi sono decaduti, perché non sono stati convertiti in legge, superati a decreti leggermente diversi e quant'altro. Altri comuni hanno fatto scelte diverse, assolutamente sì, però alla fine quello che conta, secondo me, è l'entità del ristoro che sono stati dati, e quello abbiamo fatto il possibile, e ripeto, anche utilizzando non solo i ristori dell'altro Stato, ma mettendo soldi del Comune. Poi ha ragione il consigliere Rubiolo, per carità, ci sono molte attività che sono in grossissima, anzi uso un termine neanche italiano, in grossissimissima problematica e difficoltà, sono perfettamente consapevole. Però ripeto, è stata la scelta di intervenire su un campo dove avevamo mano libera senza avere sovrapposizione con lo Stato, rischiando, anziché rischiare di fare qualcosa che poi veniva superato, modificato o cambiato dallo Stato stesso, o da quella parte che in questo momento qui è l'esame della Comunità Europea per prolungare determinati ristori in campo IMU anche sulla, per il futuro. Ricordo che una parte dell'IMU sulle attività commerciali finisce allo Stato, quindi anche lì il nostro margine di manovra non sarebbe stato molto ampio, però non contesto assolutamente la cosa ha detto il consigliere Rubiolo nella sua replica, assolutamente no. Non contesto assolutamente quello che ha detto, perché effettivamente un fondo di erosione ce l'ha, non ci mancherebbe assolutamente, solo che di più non siamo riusciti a fare e abbiamo fatto molto, questo posso garantire.
La parola ora al consigliere Antonello Portera per l'interpellanza sull'utilizzo e beneficiare il reddito di cittadinanza in attività socialmente utili. Prego, consigliere Portera.
Sì, buonasera. Nel novembre del 2019 avevo interrogato l'amministrazione sull'utilizzo dei beneficiari del reddito di cittadinanza per lavori socialmente utili a favore della comunità cittadina. E avevo avuto una risposta interlocutoria. Era un percorso in itinere. Adesso faccio seguito a quella precedente interrogazione per chiedere quali iniziative nel frattempo siano state assunte dal Comune al fine di valorizzare la disponibilità per lavori socialmente utili che è dovuta dai beneficiari del reddito di cittadinanza per un massimo di 8 ore a settimana, pena la perdita del beneficio, posto che la normativa stabilisce che l'attività dovrà essere svolta presso l'ente comunale.
Chiedo all'assessore Frossasco se vuole rispondere subito o se preferisce aspettare l'intervento di altri consiglieri.
No, io intanto risponderei alla
sollecitazione. Prego allora.
Allora, io ringrazio il consigliere Portera per questa interpellanza, perché c'è moltissima confusione su questa cosa e io, come lui, credo come molti, avevo molte speranze su questa, diciamo, idea che mi era parsa interessante di appunto dare la possibilità agli utilizzatori del reddito di cittadinanza di contribuire con i lavori socialmente utili o comunque con dei lavori che venivano proposti dai centri dell'impiego. Quindi noi come amministrazione ci siamo attivati e voglio anche leggere i PUC che abbiamo preparato. Però purtroppo ci sono state delle lentezze e ci sono tuttora delle grandi problematiche riguardo alla piattaforma JEPI e riguardo alla, diciamo, riuscire ad attivare questi PUC. In primis perché, noi come comune facciamo parte del consorzio Moviso Solidale, quindi la cosa l'abbiamo gestita insieme agli altri comuni, insieme al consorzio, per cercare di avere un aiuto e una collaborazione e fare i corsi, per esempio, che sono necessari per poter attuare questi PUC insieme con tutti, con il consorzio, quindi per noi ogni volta dover attivare noi dei corsi di formazione, dei corsi di sicurezza per il discorso dell'assicurazione e quant'altro. Però noi come amministrazione ci siamo attivati e abbiamo fatto due tipi di PUC, uno in ambito culturale e sportivo che si chiama Comunica la Cultura, dove abbiamo fatto questo progetto per incrementare la promozione e la diffusione sul territorio dei servizi culturali e sportivi offerti dal Comune di Savigliano, quindi Ufficio Cultura, Turismo, Sport, Museo, Biblioteca Civica, Archivio Storico. Quindi l'inserimento di cittadini che usufruiscono del reddito di cittadinanza pensato per la realizzazione di attività specifiche di collaborazione con il personale dei servizi culturali e sportivi nella comunicazione di eventi e attività, e anche come supporto alle organizzazioni. Cura e aggiornamento delle bacheche informatiche, potenziamento del servizio informatico sulle attività proposte, distribuzioni locandine del materiale informatico. Non sono, diciamo, per questo tipo di intervento di aiuto richiesti dei titoli specifici e la valutazione sarà effettuata dal responsabile del PUC. Noi abbiamo anche individuato il responsabile del PUC. E poi abbiamo invece nell'ambito dei beni comuni, insieme all'ufficio lavori pubblici, individuato il PUC marciapiedi puliti e sicuri, quindi un controllo e monitoraggio degli spazi comuni assegnati con annotazioni appunto di criticità che ci sono, piccole manutenzioni necessarie al mantenimento della cosa pubblica in modo da anticipare la segnalazione dei cittadini. Pulizia mirata e puntuale delle aree, rimozione di mozziconi, gomme da masticare, macchie sul pavimento, pulizia, ausilio di interventi di prima manutenzione svolti dagli operai del comune, ripristino arredi urbani, collaborazione nelle operazioni di rimozione della neve, controllo della criticità nei raccolti dei rifiuti, segnalazione anomalie varie. Ovviamente ci serve a tutto questo un affiancamento iniziale degli operatori col personale del comune. Il problema ovviamente è stata il Covid, perché l'epidemia sicuramente non ha, diciamo, contribuito a rendere agevole l'inizio di questi PUC. Sicuramente poi c'è stato il problema dei comuni che si sono rivolti appunto al consorzio, e parlo di tutti i comuni, per valutare qua i costi delle visite mediche, dell'idoneità alla mansione, i costi della sicurezza sul lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni, contro le malattie professionali, i costi dell'INAIL, le responsabilità a chi spettavano. Con il consorzio, insieme con tutti i comuni facenti parte del consorzio, si è pensato che questa parte potesse essere gestita dal consorzio, che quindi metteva a disposizione forme di assicurazione, ma soprattutto corsi di formazione al lavoro, corsi INAIL e prevenzione a tutti i comuni facenti parte del consorzio. Abbiamo fatto una serie di incontri, siamo stati veramente tutti molto solleciti anche nel individuare il PUC, ma anche nel cercare di spingere il consorzio ad avere queste informazioni. Purtroppo con l'emergenza sanitaria sono stati sospesi a livello nazionale gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i PUC in primis. Poi nel mese di settembre-ottobre sono stati definiti a livello locale ulteriori incontri destinati a presentare i modelli operativi forniti dal Ministero e tutti gli aggiornamenti tecnici della piattaforma GEPI. Purtroppo, nonostante i vari solleciti da parte del consorzio, il Ministero non ha mai risposto e quindi è tuttora il consorzio sta definendo le proposte operative e sicuramente garantirà da un lato la titolarità dei PUC ai comuni, ma dall'altro li sgraverà significativamente di tutta questa gestione amministrativa. Il problema è che la situazione a livello sia locale che regionale che nazionale mostra come questa misura stenti in modo significativo ad avviarsi, soprattutto sicuramente a causa della pandemia, ma sicuramente a causa dell'eccessiva burocrazia a cui spesso purtroppo dobbiamo sottostare. I PUC, ci siamo anche informati a livello Italia, non sono assolutamente partiti praticamente da nessuna parte, ce ne sono circa in tutta Italia 38 attivi, a Torino 0, Milano 1, Roma 21, di cui solo 6 attivi, Napoli 6, e sul territorio del piemontese, ma anche di Alba e Bra Pinerolo, non ce n'è nessuno attivo. Questo perché? Perché tutti i comuni hanno riscontrato le difficoltà che abbiamo riscontrato noi. Il problema, secondo me, fondamentale è che la prima parte del reddito di cittadinanza è stata gestita unicamente dai centri dell'impiego, quindi noi avevamo addirittura gli assistenti sociali che non erano neanche informati se il soggetto poteva utilizzare o meno il reddito di cittadinanza. Quando si sono resi conto dell'inefficienza, comunque anche a causa della mancanza di personale, per carità, e ripeto, la pandemia sicuramente non ha aiutato, dei centri dell'impiego e anche di questi navigator che comunque hanno preso servizio, hanno fatto 3-4 mesi di incontri formativi, dopodiché è arrivata la pandemia e hanno iniziato a lavorare in smart working. Quindi noi ci siamo trovati ad avere sia i navigator che i centri dell'impiego che lavorano oramai da mesi in smart working. Capite bene che i soggetti che si rivolgono al centro dell'impiego e anche ovviamente i navigator di conseguenza sono soggetti che hanno un attimino di difficoltà a scansionare documenti, a preparare anche, diciamo, a riuscire a disbrigarsi nella burocrazia italiana. Io ho anche chiesto al centro dell'impiego di Savigliano di avere i numeri rispetto ai soggetti che sono stati aiutati sia nell'anno 2019 che nell'anno 2020, che sarebbero quindi i soggetti che utilizzano il reddito di cittadinanza ma che non sono, diciamo, quelli che potrebbero utilizzare i PUC. Quando i soggetti, il centro dell'impiego, diciamo i funzionari del centro dell'impiego, definiscono che non sono idonei al mondo del lavoro, quello del mercato libero, dicono ok, per questi soggetti può essere fatto il PUC. Quindi la gestione passa al consorzio che ha individuato un assistente sociale che ha individuato i vari nuclei. A Savigliano questi nuclei sono circa 70. Ovviamente tutto questo ritardo che cosa ha fatto? Che i soggetti primi che hanno utilizzato il reddito di cittadinanza a partire dall'aprile 2019 adesso sono in scadenza perché sono passati 18 mesi, devono rifare la domanda e quindi i PUC eventualmente si dovrebbero proporre ai nuovi soggetti che potrebbero avere diritto al reddito di cittadinanza. E nella speranza che sia la pandemia e che sia il Ministero si, diciamo, chiarisca tutti questi dubbi su chi deve fare cosa, speriamo di partire a breve. La risposta anche che mi hanno dato il consorzio è che sperano che nel mese di febbraio sicuramente qualche chiarimento verrà fatto. Però la situazione è questa, cioè sicuramente la pandemia non ha aiutato e ripeto, anche noi in comune non è che avremmo potuto comunque ospitare moltissime persone perché già avevamo problemi a far lavorare in presenza tutte le persone che lavorano in comune perché ci sono comunque delle regole di distanziamento sociale dovute al Covid. Quindi vi dico che noi sono mesi che parliamo di questi PUC ma sostanzialmente in Italia i PUC non hanno assolutamente funzionato.
Parola al consigliere Rocco Ferraro che ha chiesto di intervenire.
Grazie, si sente?
Sì.
Grazie. Ma io volevo solo, come dire, rispondere un po' a quello che è stato l'oggetto dell'interpellanza. Io credo che coerentemente il consigliere Portera abbia, come dire, manifestato per coerenza politica quelli che sono stati i provvedimenti riferiti a questo problema che stiamo discutendo e anche la sua sensibilità rispetto a un ceto di popolazione con i problemi che conosciamo. E questo va bene. Riconosco anche, come dire, quello che ha detto l'assessore, quindi condivido tutte le motivazioni che ha espresso. Però io credo che nella questione dell'interpellanza, come io la interpreto, c'era quella di portare un po' più sensibilità all'interno dell'amministrazione nel suo complesso, perché il fatto stesso, ma perché è stato anche tante volte oggetto anche di discussione tra di noi, anche qualche polemica con l'assessore, ma sempre in modo incompreso, perché credo che l'animo, tutti noi siamo animati per recuperare questo tipo di atteggiamento verso queste persone che sono meno abbienti di altri per poter inserire nel tessuto sociale anche se in modo simbolico con le 8 ore ma che dà un senso di integrazione alle persone. Quindi tutte giuste le cose che ha detto l'assessore, il fatto che ci siano in Italia 40-50 progetti che poi si sono annerati. Stiamo parlando di un decreto legge che è stato emesso a gennaio del 2019, quindi il decreto che quindi, come diceva l'assessore, come dire, chiarisce quello che è l'inserimento lavorativo e quello che è invece il PUC, questi progetti utili per la collettività. Quindi anche se alcune esperienze erano partite molto bene, per esempio a Biella, dove il comune di Biella aveva visto questa cosa qui, si era impegnato molto per una serie di progetti, poi giustamente nel momento di partenza è scoppiato il coronavirus e quindi si sono arenati. Quello che volevo dire, quindi questa è la premessa, ma credo, non per non alimentare polemica, ma siccome è la prima volta, lo dico per me, che ho sentito l'assessore fare una dichiarazione molto articolata e molto puntuale su tutto quello che è stato l'iter di questa cosa qui. Però la domanda è sempre questa: se noi all'interno del Consiglio, e quindi questa è la cosa propositiva, se all'interno del Consiglio Comunale, quindi tra tutti noi consiglieri, io ritengo che ci sia una serie di persone che hanno una sensibilità maggiore rispetto a questi temi, io credo che varrebbe la pena, come stiamo procedendo su altre vicende per la città, che anche su questi temi, io tutti questi dettagli, sarà mia carenza, l'ho sentito stasera dall'assessore e ne prendo atto in modo positivo, ma se si lasciasse un po' più anche un po' più in generale alla politica, al Consiglio Comunale, e quindi tirare il buono che c'è nei consiglieri comunali che hanno qualche esperienza in più sulle questioni, potremmo anche aprire un po' più gli occhi, perché non è soltanto fidarsi, e lo dico come ex dipendente, come uno che ha sempre masticato pubblica amministrazione, tante volte devi, come politico, devi prostrarti magari agli impiegati che se hanno una buona volontà ti seguono e ti danno una mano, se non ce l'hanno voglia ti trovano le scuse, e tu come politico, non siamo a tempo pieno nella politica, perdi anche un po' l'entusiasmo di questi problemi. In sintesi è questo il problema. Chiederei all'assessore se nell'ambito di quello che è stato ormai un percorso tracciato, con tutte le difficoltà, e speriamo di poter superare la questione del coronavirus, che verificare all'interno del Consiglio Comunale dei consiglieri che hanno sensibilità e conoscenze in qualche modo affiancare l'assessore, perché con più idee magari si portano a conoscenza più cose, e quindi darebbe anche, secondo me, all'assessorato che segue questa vicenda più lustro e quindi più integrazione per la città, perché credo che poi alla fine, a prescindere da quello che può essere un'interpretazione un'incomprensione o delle volte ci siamo anche verbalmente scontrati, credo che il fine ultimo per tutti noi è quello di poter avere un progetto condiviso da tutti e magari presentarlo ad altre realtà territoriali, come abbiamo fatto in passato su tanti temi della città di Savignano. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio Celli, prego, può intervenire.
Grazie. Io, pur essendo contrario al reddito di cittadinanza, mi fa piacere che il consigliere Portera si preoccupi di questo aspetto. Per me qualsiasi aiuto deve sempre essere meritato, e 8 ore mi sembrano anche poche. Mi dispiace per le difficoltà burocratiche, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, tutti i corsi da fare. Credo che ormai la sicurezza abbia preso dei costi troppo elevati. Certe volte si esagera in burocrazia proprio per quanto riguarda questi aspetti. Credo che bisogna andare avanti in questo modo, incentivando anche la gente a chi chiede qualche aiuto a cercare di dare qualcosa in cambio. Grazie.
Non ci sono altre richieste di intervento, chiedo al consigliere Portella se vuole replicare, prego.
Io poi vorrei replicare.
Sì, grazie.
Sicuramente, assessore.
Sì, grazie. Intanto ringrazio l'assessore per la risposta. L'interpellanza non era ovviamente aggressiva, cioè non voleva tendere a cogliere in fallo l'amministrazione, ma dall'altro lato manifesta invece la particolare desiderio che questa misura, per quanto sia possibile, possa essere attuata. Intanto mi fa piacere apprendere che
dei progetti almeno sono stati messi sul tavolo. E confido che al più presto, i due di cui ha parlato in particolare l'assessore, e confido che al più presto possano trovare attuazione. Ribadisco che il reddito di cittadinanza è una misura di civiltà che viene nobilitata se si possono attuare, se si riescono a attuare i suoi elementi di contorno, e mi riferisco in parte alla formazione che sarebbe obbligatoria e deve essere attuata, ai lavori socialmente utili a favore della comunità e all'incentivo per lo sbocco lavorativo, perché senza questi che vengano curati a tutti i livelli, dal comune fino allo Stato, si finisce per dare spazio alle considerazioni dei detrattori del reddito di cittadinanza, che la considerano una misura assistenziale. No, non deve essere una misura assistenziale, deve essere una misura che consente uno sbocco lavorativo, una preparazione per quello sbocco lavorativo e una restituzione di quanto ricevuto mediante i lavori socialmente utili. Il consigliere Ocelli, che ringrazio tra l'altro per le parole dette, dice che 8 ore sono poche. In realtà non può certamente mascherarsi dietro il reddito di cittadinanza, che prevede una somma che comunque non corrisponde a uno stipendio, non possa mascherarsi comunque un'attività lavorativa vera e propria, per mille ragioni sulle quali non è il caso di soffermarsi, però andrebbe unita anche alla formazione. Oltretutto, il fatto di svolgere questi lavori favorirebbe anche un controllo da parte delle autorità rispetto agli abusi del reddito di cittadinanza. Quindi, se fosse attuata integralmente questa misura, inevitabilmente, a mio avviso, andrebbe a vincere anche quelle che sono le obiezioni dei suoi detrattori. Quando nel novembre 2019 avevo presentato la prima interrogazione, avevo chiuso rivolgendo un invito a un confronto e una collaborazione per migliorare il meccanismo, ciascuno per quanto può fare. E al momento non ha avuto luogo questo confronto, quindi anche sulla scorta delle parole che ha detto il consigliere Ferraro, e considerando anche, io ovviamente parlo per il mio gruppo, la particolare sensibilità che su questo tema ha anche l'altra consigliera del mio gruppo, Claudia Giorgis, credo che voglio rivolgere questo nuovo invito all'assessore Frossasco, che già in altre occasioni ha teso la mano alla minoranza, affinché si possa dare una spinta tutti insieme, affinché questa misura, anziché da assistenziale come viene vista, possa avere uno sbocco un pochettino più nobile. E in questo senso rinnovo la mia personale disponibilità e sicuramente anche quella della consigliera Giorgis. Grazie.
Chiedo parola a voce perché non sono riuscito a farlo attraverso la chat.
È scritto sulla chat, è scritto, quindi gliel'avrei data, però può intervenire, prego, consigliere Lotregato.
Allora, io devo innanzitutto ringraziare per questa interpellanza, perché finalmente si vede del lavoro che normalmente i cittadini non vedono. Tutto quello che ha raccontato l'assessore Frossasco dimostra che siamo molto sensibili a questo argomento, e che molto si sta facendo, e non solo l'assessore, il consorzio e tutti quelli che sono coinvolti in questo argomento. sembrerebbe che ciò che ha detto l'assessore non sia stato ascoltato, perché c'è una grande volontà di fare le cose, ma se non si riescono a fare perché non ci sono i mezzi, perché le norme che dovrebbero guidare queste azioni non arrivano da dove devono arrivare, cioè dal Ministero, da Roma, trovo strano che si continui a chiedere di fare delle cose che non si possono fare e che non sono regolate bene a sufficienza. Bisogna anche pensare che in questo momento c'è un governo che ha altri problemi che preoccuparsi di come organizzare i PUC. Forse hanno problemi tipo chissà se riusciamo ad avere i vaccini, eccetera, eccetera. E quindi, cioè, mi trovo davvero stupito nel continuare a sentire che non si fa abbastanza. Come fanno i navigator se lavorano in smart working a incontrare le persone che magari non hanno neanche un computer? Cioè, queste persone delle quali stiamo parlando, io porto un grandissimo rispetto per tutte le persone, soprattutto quelle che fanno fatica a lavorare, magari fanno lavori più umili e si trovano nella situazione in cui, non riuscendo a lavorare, devono per forza vivere con reddito di cittadinanza. Ma pensate veramente che uno che prende il reddito di cittadinanza abbia dimestichezza con gli strumenti informatici per potersi collegare con i centri per l'impiego attraverso lo smart working degli navigator? Cioè, veramente, di cosa stiamo parlando? Bisogna rispettare queste persone e quando ci saranno gli strumenti per poter far dare loro il contributo che giustamente devono dare alla società per quanto gli viene dato, quando ci saranno gli strumenti sicuramente questa amministrazione sarà pronta a dare loro la dignità del lavoro. Non è che dobbiamo inventarci che dobbiamo fargli spazzare davanti al comune perché in qualche modo devono lavorare. Grazie.
Parola all'assessore Frustasso per l'ultima replica, prego.
Sì, allora io ringrazio moltissimo sia il consigliere Occelli che il consigliere Portera perché hanno veramente colto nel segno. Quando il consigliere Occelli parla di eccesso di burocrazia, eccesso di corsi di formazione, di costi, di assicurazioni, per avere una persona che magari poi può collaborare 8 ore a settimana, capite bene che diventa un problema anche economico, perché io dovrei avere a bilancio moltissimi soldi che non ho da destinare continuamente a fare questi corsi, ma magari a una persona o due per volta. Per questo è stato inserito il consorzio, che avrebbe dovuto poi organizzare le visite mediche e i corsi in continuazione, quindi così si poteva. Però il vero problema non è questo. Io sono molto contenta della proposta che mi fa il consigliere Portera, perché io sono ben felice di invitare lui e Ferraro al prossimo incontro, quando lo faremo, al consorzio, per parlare di questi PUC, perché la vera restituzione del reddito di coloro che usufruiscono del reddito di cittadinanza non viene fatta tramite i PUC, viene fatta tramite il centro dell'impiego, che deve trovare un lavoro a queste persone con l'aiuto dei navigator e anche ora con l'aiuto di nuove persone che sono state assunte effettivamente, dovrebbero esserne arrivate 2 a Savigliano recentemente. Il problema fino adesso, secondo me, è stato la chiusura degli uffici, il lavoro in smart working, la poca presenza fisica per aiutare queste persone, oltre alla pandemia e sicuramente anche alla poca richiesta, perché in un momento come questo penso che la domanda e l'offerta siano davvero molto distanti, e quindi è difficile pensare in un momento di pandemia che queste persone che hanno difficoltà normalmente nel mondo del lavoro riescano ad essere sistemate. Ma la grossa risposta deve essere data dai centri dell'impiego. Poi soltanto quelli che vengono scartati dal centro dell'impiego e vengono segnalati da loro al consorzio, e lì un assistente sociale deve consultare tutti questi 78 nuclei familiari e vedere se nel nucleo c'è una persona che potrebbe fare un lavoro nell'ambito del PUC, quindi un socialmente utile. Noi per una questione di privacy non possiamo neanche avere i nominativi prima, quindi poi noi mettendo il PUC sul sistema GEPI e l'assistente sociale facendo questo passaggio con tutti i nuclei vede la corrispondenza che ci può essere e ci propone il soggetto. Capite bene che tutto questo è molto complesso, sicuramente la pandemia, ripeto, ha tardato, però io sono veramente fiduciosa che possa partire e quindi sono ben contenta di avere la collaborazione del consigliere Portera, Giorgis e Ferraro, che se vorranno venire insieme a me, perché io credo di essere stato l'assessore che più ha insistito e che più ha veramente martellato il consorzio perché sollecitasse il ministero, perché si potesse partire in qualche modo. Ringrazio anche l'intervento di Lopreiato. E quindi questa è la situazione. Non credo che in un momento di difficoltà come quella che stiamo vivendo, ovviamente queste persone siano le prime che abbiano grosse possibilità, però bisogna lavorare affinché questo succeda, sicuramente.
La parola torna ora al consigliere Antonello Portera per la sua interrogazione in merito alla pista ciclabile tra le Valdigi e Bivio Mattione. Prego, consigliere Portera.
Sì, è una interrogazione un po' esplorativa. La frazione di Le Valdigi dista circa 10 km dal centro cittadino, distanza che in alcune stagioni dell'anno appare agevolmente percorribile in bicicletta, se non che la via più breve comporta la necessità di percorrere un tratto pericoloso sulla strada statale, che ora se nella provincia di Cuneo si chiama provinciale 20, le vicinanze della frazione. Si chiede di sapere se l'amministrazione abbia preso o intenda prendere in considerazione l'ipotesi di promuovere o comunque favorire la realizzazione di una pista ciclabile tra le Valdigi e il bivio per Mattione, che dista circa 2 chilometri e mezzo dalle Valdigi, sulla strada provinciale 20. Tale soluzione consentirebbe ai ciclisti di raggiungere con maggior sicurezza questo bivio, trovandosi poi a percorrere 8-9 chilometri solo su strade secondarie poco trafficate, e ciò permetterebbe loro di arrivare fino al centro cittadino. Non può negarsi che l'eventuale realizzazione di tale opera, oltre ad andare nella direzione di favorire il trasporto sostenibile, rappresenterebbe un segnale di maggior vicinanza ed appartenenza della frazione rispetto alla città.
Risponde l'assessore Edilio Camera, prego, nella facoltà.
Sì, allora, l'interrogante ha già definito bene qual è la distanza che diciamo, deve essere coperta per quanto riguarda la realizzazione della pista ciclabile parallela alla strada regionale 20. Allora, la distanza complessiva, come diceva anche l'interrogante, facendo questo tipo di strada, dal centro di Valdigi fino a Savigliano è di poco superiore ai 10 km. Abbiamo verificato se ci sono alternative attualmente per non utilizzare tale percorso e quindi evitare la pericolosità della strada regionale 20. È possibile utilizzare un'altra strada, che è la strada Sorba, che ha un percorso di circa 11 km, che permette di arrivare a Savigliano. Quindi effettivamente è più breve la strada utilizzando la statale 20, la regionale 20. La differenza è di circa un chilometro, però vale a dire circa il 10% in più rispetto al percorso più breve, e per chi è disposto a percorrere almeno 10 km in bici non costituisce certamente un impedimento. Dal punto di vista tecnico, la strada regionale 20 è attualmente gestita dalla provincia. Nel corso del 2021 sembrerebbe dover passare all'ANAS. Al di là di questo passaggio, pensiamo che tali enti certamente potrebbero autorizzare il Comune a realizzare la pista ciclabile. Nel caso in cui, almeno autorità del comune non ci chiedono contestualmente l'adeguamento della torre carreggiata alla categoria C1, che quindi significa aumentare la larghezza delle corsie e la banchina laterale asfaltata di 3,5 metri, la sola realizzazione della pista ciclabile, quindi nel caso in cui non ci chiedono questi tipi di interventi, è quanto, di circa 3 metri di larghezza, costerebbe indicativamente circa 300.000 euro, compresivi di IVA e anche degli espropri che bisognerà fare. Questo è per quanto riguarda tecnicamente la problematica. Premesso, sottolineo che il Comune in generale è assolutamente attento alla mobilità sostenibile, e questo lo dimostra l'utilizzo in questi anni dei fondi del decreto crescita che abbiamo presentato nei corsi comunali e le richieste che abbiamo inserito come Comune nel documento che è stato inviato al Recovery Fund, che è stato presentato a un'interrogazione recentemente, in cui abbiamo inserito la realizzazione di alcune piste ciclabili, in particolare la Monastero Savigliano, di cui era già disponibile la progettazione, e la Savigliano Saluzzo. Volendo fare un paragone, nel caso di quest'ultima, Savigliano Saluzzo ad esempio, con un investimento paragonabile a quello che abbiamo appena esposto, può realizzarne una parte per collegare l'abitato di Savigliano con la zona industriale di San Giuliano e lo stabilimento Saint-Gobain, garantendo così ai dipendenti delle varie realtà che lì hanno sede di potersi recare quotidianamente al lavoro in bicicletta in condizioni di sicurezza, con un impatto sicuramente positivo sulla viabilità. Anche a livello di ragionamento cicloturistico, questa pista creerebbe dei percorsi ad anello con le vicine strade di campagna di Borigrasso e Moiacuto. Quindi in ogni caso noi prenderemo certamente in considerazione questo tipo di iniziativa insieme alle altre proposte quando definiremo i dettagli dell'utilizzo dei fondi del decreto crescita 2021, che peraltro però non sono così abbondanti, e se saranno stanziati, come li abbiamo richiesti, i fondi resi disponibili dal Recovery Fund.
Prego, consigliere Portera, vuole replicare?
Sì, grazie. È molto interessante l'ipotesi anche di una pista ciclabile verso la zona industriale di Via Saluzzo. Anche quella è una cosa abbastanza importante, anche perché si tratta di una strada molto trafficata e lì il pericolo è molto alto anche per i veicoli, perché la paura, il terrore di toccare un ciclista, e purtroppo ce ne sono tanti, in realtà sono ancora di più nella parte che va verso Saluzzo, più vicina a Saluzzo, effettivamente è un rischio abbastanza elevato. Mi farebbe piacere capire se fosse anche possibile un intervento diciamo un pochettino più limitato proprio in quel tratto di cui parlo io nella mia interrogazione, visto che in parte sembra che sia già pronta la pista ciclabile, lo spazio ci sarebbe abbastanza agevole. E invece per un tratto la strada è proprio stretta. L'intervento minimale forse potrebbe essere, se possibile per ragioni tecniche, quello di allargare un po' lo spazio per consentire eventualmente alla bicicletta che percorre quel tratto di strada di stare sulla destra della riga bianca. Comunque anche la Savigliano Monasterolo è assolutamente apprezzabile, forse tra le più urgenti. L'avevamo anche previsto nel nostro programma elettorale. E ringrazio comunque per la risposta. Mi faceva anche piacere sollevare l'argomento per sentire anche la popolazione di Levaldigi nel suo complesso cosa ne pensa di questa ipotesi e anche della soluzione alternativa. Ovviamente è venuta proprio da Levaldigi una indicazione in questo senso, mi farebbe piacere se cominciare a parlarne possa stimolare un maggiore interesse, una risposta anche più condivisa da parte della popolazione della frazione. Grazie.
L'assessore Camera vuole replicare?
solo per precisare che non è possibile fare un allargamento della carreggiata, nel senso che questo è di competenza della provincia, in questo momento dell'ANAS, non può intervenire il Comune in quel senso.
Sì, lo so che non può intervenire il Comune, cercavo di capire se tecnicamente fosse possibile incidere perché chi di competenza possa intervenire.
Ha presentato un'interrogazione, se sono tutti d'accordo, i termini sono gli stessi, quindi
questo possiamo farlo sicuramente.
Da lui, sì, certo. I termini sono gli stessi per l'interrogazione di interpellanza.
Quindi può. C'è stata una pausa perché mi sono consultato col segretario riguardo a una richiesta del consigliere Rubiolo che vuole chiedere al consigliere Uccelli di trasformare la sua interrogazione in interpellanza. Consigliere Uccelli, d'accordo?
La prossima su Viale Gozzano intende?
Perché esatto.
Ah sì, allora va bene.
Va bene, allora l'interrogazione circa la potatura a Platene in Viale Gozzano è trasformata in interpellanza. Prego, consigliere Uccelli, può intervenire.
Grazie, Presidente. I plateni di Viale Gozzano non vengono potati da anni e in alcuni casi si sono verificate delle cadute di grano. Considerato che i temporali primaverili potrebbero contribuire ad incrementare tale fenomeno e tenuto conto che il viale è molto frequentato da pedoni e sportivi che potrebbero subire seri danni fisici, si domanda quando sia prevista l'operazione di potatura. Grazie.
A questo punto do la parola al consigliere Rubiolo che ha appunto chiesto di passarla a interpellanza. Prego.
Grazie Presidente, ringrazio anche il collega Maurizio Celli per aver consentito la trasformazione in interpellanza di questa interrogazione. E proprio sul discorso delle potature che bisognerebbe aprire un capitolo molto lungo e io mi limito ad aggiungere alle segnalazioni però fatte dal consigliere Uccelli e a citare che altre, per esempio aree verdi o giardini, purtroppo sono abbastanza diciamo deteriorate a livello di consistenza della parte vegetale piuttosto che delle essenze che sono plantumate. E cito per esempio la zona dei giardini fronte via Alba, all'uscita di Savigliano, che potrebbe essere uno degli accessi e quindi un biglietto da visita per quel che riguarda la città di Savigliano. In parte è stato fatto un intervento diciamo prospiciente all'area dove insiste la caserma dei carabinieri, è stato fatto un intervento anche nella parte diciamo fronte, quindi sul lato diciamo della zona artigianale, ma anche in quella parte lì c'è un giardino e c'è anche lì un camminamento pedonale, una pista ciclabile oltre che pedonale, che viene normalmente frequentata da dei cittadini savigliaresi. Ora, quelle piante lì, da quando sono state praticamente plantumate, non sono mai state potate. Addirittura qualche anno fa, purtroppo, alcune di quelle essenze, diciamo quelle che si trovavano nella prima fase, sono cadute quindi con il rischio che potessero ovviamente franare addosso alle persone che di quando in quando transitano in quella zona, anche perché al di là del discorso della pandemia in quella zona oggi è stato anche realizzato uno sgambatoio per i cani, insomma ci sono c'è la sede della ludoteca e quindi ci sono anche realtà e servizi che il comune offre. Ci sono poi tutta una serie di zone savigliaresi dove urge impellentemente l'intervento di chi si occupa della manutenzione del verde e di conseguenza delle potature. Le potature, solo per ricordarlo, per le piante a foglia caduca si fanno prevalentemente nella stagione autunno-invernale. Ora, visto che il tempo non è stato così inclemente e continua diciamo, ad essere sufficientemente fruibile, quindi non ci sono interi giornate di sole e di bel tempo, sarebbe opportuno accelerare queste operazioni per il semplice fatto che nel momento in cui la stagione vegetativa ripartirà, e oramai non manca un mese e mezzo, quindi questione di 5 o 6 settimane, effettivamente l'intervento su alcune essenze potrebbe essere, come suggeriscono sicuramente i consulenti agronomi del comune di Savigliano, deleteri per la vegetazione e per il patrimonio verde del comune. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere De Lio, prego.
Grazie Presidente, volevo anch'io parlare di questa potatura. Ci è stata consegnata alcune settimane fa una lettera del consigliere, una lettera dei residenti di Via Le Piave, di Via della Vittoria e di Via di Legione Alpina Cuneense, che oltre ad altre richieste avevano chiesto appunto aspetti che leggo bene qua perché altrimenti, ecco, la potatura degli alberi di quei viali lì. E la risposta è stata che si precisa che verrà effettuata secondo le indicazioni fornite dal dottore forestale incaricato del monitoraggio delle alberate cittadine. Come diceva il nostro consigliere, il consigliere di minoranza Rubiolo, c'è un periodo per fare queste potature, per cui se non vengono fatte, e questa interrogazione la feci io lo scorso autunno, e mi venne risposto che era per il Covid, eccetera, eccetera, eccetera. Invece anche quest'anno purtroppo siamo in ritardissimo con le potature e credo che gli abitanti di queste vie che hanno già mandato una lettera firmata all'amministrazione abbiano il diritto di vedere le loro strade, i loro viali puliti. Grazie.
Risposta all'assessore Camera, prego.
Allora, la premessa, da oltre 20 anni, qui dal 99, il Comune di Savigliano promuove e programma il controllo costante tramite il personale qualificato e certificato, questi consulenti che appunto sono stati citati anche da chi è intervenuto, delle alberate cittadine. Questo controllo è indispensabile perché bisogna individuare gli alberi pericolosi da abbattere per fare gli interventi di potatura che sono definiti come necessari proprio da questi monitoraggi. Gli alberi abbattuti vengono costantemente rimpiantati nel territorio comunale. Un'altra precisazione è che Savigliano è il centro abitato che effettua più monitoraggi sulle alberate in provincia di Cuneo, secondo solo alla città di Cuneo. Nel caso in questione, quindi parliamo di Viale Gozzano, l'alberata è soggetta ormai da anni al controllo della stabilità degli alberi. L'ultima potatura è stata realizzata nel gennaio del 2017, mentre l'ultimo controllo della risorsa qualificata è stato eseguito il 16 febbraio 2018, in cui sono stati monitorati 101 alberi, di cui 5 sono stati segnalati per l'abbattimento. Nella primavera del 21 è prevista, cioè adesso, nei prossimi mesi, l'aggiornamento del monitoraggio che permetterà di indicare le problematiche del viale. Durante tale controllo, quindi, saranno fornite le indicazioni necessarie per le tempistiche delle prossime potature. Infatti, le alberate di Savigliano rispettano dei turni di potatura prestabiliti in base al tipo di specie dell'alberata, della velocità di crescita dei rami potati e delle problematiche dell'alberata stessa. In base a tali aspetti si segue una calendarizzazione delle potature e nella stagione attuale sono in programma le potature di viali che non ricevono interventi da più tempo rispetto a Viale Gozzano, come per esempio Corso Indipendenza, eccetera. Mentre, secondo la documentazione finora fornita e anche recentemente fornita dal personale qualificato, Viale Gozzano non necessita attualmente di potatura. Devo dire anche questo, purtroppo noi abbiamo una programmazione settimanale di questa attività e purtroppo la settimana scorsa abbiamo avuto un incidente, la persona che guidava questa attività di potatura ha avuto un problema fisico e quindi purtroppo in quella settimana si è potuto lavorare poco. Questa è purtroppo una problematica che si è verificata recentemente.
Il consigliere Ocelli vuole replicare?
Sì, grazie Presidente. Ringrazio i consiglieri di minoranza Rubiolo e De Lio per il loro contributo e comprendo anche le motivazioni dell'assessore che dice che comunque ci sono dei tempi previsti e c'è un calendario ben preciso. Però il problema è che finché non succede niente va sempre tutto bene. Quando succede qualcosa si rischia poi magari delle richieste di risarcimento danni al comune che verrebbero a costare anche più del fatto di accelerare magari le operazioni di potatura. Grazie.
Posso replicare?
Sì, prego. No,
semplicemente per dire che noi abbiamo una certificazione da parte di personale qualificato che ci dice cosa e quando potare, e quindi abbiamo, come dire, un ente esterno, super partes, che ha le competenze per dirci cosa potare e quando e come potare e come pianificare le potature. Quindi se succede qualcosa, evidentemente non è prevedibile, è totalmente imprevedibile, se no sarebbe stato segnalato da queste persone qualificate per poterlo fare.
La parola ritorna ora al consigliere Ocelli per la sua interpellanza in merito alla dichiarazione del sindaco riferita al passo indietro sui parcheggi blu. Prego.
Grazie Presidente. Volevo evitare di parlare ancora dei parcheggi, però il sindaco mi ha fatto proprio un invito a nozze, quindi lo accolgo. Allora, rispondendo ad un'interrogazione del sottoscritto nell'ultimo consiglio comunale, il sindaco dichiarava che il passo indietro sui parcheggi blu è stata un'infausta decisione, un errore grosso. Si richiede quindi di sapere come possa il sindaco definire errore una decisione presa all'unanimità dal consiglio comunale e soprattutto cosa ne pensino i gruppi che sostengono il sindaco, ma che allo stesso modo avevano sostenuto anche la mozione. Grazie.
Il sindaco, se vuole rispondere subito, sì, o se vuole aspettare gli altri interventi.
Il sindaco è una sorta di primus interpares, cioè non è l'autocrate, non è il podestà, capisci? Riferito a un periodo a te caro. E qua siamo in democrazia, nel senso che ognuno può esprimere liberamente le sue opinioni e se uno si rende conto di essere minoranza, democrazia vuole che si adegua alla maggioranza. Ok? Allora, io che sono contrario, ribadisco, alla costruzione di parcheggi bianchi nei centri cittadini, perché impediscono il turnover delle auto, come dovrebbe essere, e diventano parcheggi a cielo aperto per i residenti, i quali abitando nel centro o non hanno il garage o li hanno monoposto, per cui ormai in ogni famiglia ci sono due o tre macchine, c'è questo problema qui. Per cui penso che i parcheggi bianchi debbano essere fatti in situazioni più periferiche o addirittura in periferia, come stanno facendo ormai in tutte le città. Ma questa è un'idea mia personale, che so essere ampiamente non condivisa, per cui io mi sono adeguato, ho votato a favore di quella mozione a cui verrà dato seguito. Questa è la prima parte dell'interrogazione. La seconda parte, allora, noi abbiamo votato quella mozione, quell'ordine del giorno all'unanimità, poi abbiamo fatto la giunta in cui è stata fatta una delibera che recepiva questo, la ditta che doveva fare i parcheggi, perché non li fanno i nostri operai, li fa la Gestopark, al momento non era disponibile perché stava facendo lavoro altrove, appena si è data disponibile è iniziato il cattivo tempo, no? Adesso è finito, dovrebbe appunto riprendere e farli. Quindi se c'è stato un ritardo, e c'è stato effettivamente, mi scuso, non c'è stata nessuna furbata, non è che abbiamo detto abbiamo approvato questa cosa, adesso facciamo finta di niente, non è così, ci sono stati questi problemi. Anzi, vi dirò, non più tardi di stamattina il comandante Martini ha fatto questa lettera indirizzata al signor Rizzo, che è il factotum, il direttore, non so, della Gestopar, dove dice il sindaco di Savigliano, pressato da ulteriori interrogazioni consigliari, mi ha chiesto di sollecitare la trasformazione al più presto dei parcheggi attualmente blu a pagamento in parcheggi ordinari bianchi in Corso Marconi, in Piazza Spiarino, secondo le modalità già concordate, e quindi penso che nei prossimi giorni si farà. Per quanto riguarda invece i parcheggi di Piazza Schiaparelli, allora aspetteremo ancora un po', perché
perché se va in porto l'ipotesi A dei vaccini, cioè se sotto l'ala si faranno i vaccini con 1000 persone che arrivano da fuori, eccetera, eccetera, essendo pieno quel parcheggio lì, sarà possibile far andare le auto in piazza Schiaparelli, perché noi pensiamo che chi arriva da San Front, da Paesano, da Casalgrasso, deve poter trovare appunto il parcheggio, no? Ecco, se facciamo i parcheggi bianchi nella parte nord di Piazza del Popolo, vuol dire anche lì che tutti i residenti, i negozi, eccetera, li mettono lì, e quindi tanto vale. Quindi la Piazza del Popolo resterà così com'è. Lasciamo per il momento, fin quando non ci sarà la fine dell'emergenza, anche lì, e poi dopo si faranno i bianchi come concordato. Tra l'altro, se ci sarà questa emergenza, dovrò fare un'ordinanza di prolungamento del parcheggio sulla Piazza del Popolo, che di norma scadeva, veniva fatto ottobre, novembre, durava fino a Pasqua. Chiaramente, se tra 15 giorni ci diranno che questa emergenza non c'è perché i vaccini li fanno i medici di famiglia, eccetera, eccetera, partiamo e facciamo bianchi quei parcheggi lì che sono come abbiamo concordato cosa. Ecco, questa è la pura e semplice situazione.
Ha chiesto la parola il consigliere Lopreiato, prego.
Bene, io sinceramente non capisco perché sia stata fatta questa interpellanza, forse per sapere cosa pensava il sindaco era sufficiente fare un'interrogazione, ma visto che si è deciso di fare l'interpellanza mi sento in dovere di dover intervenire. Innanzitutto al consigliere interpellante ne manca un pezzo, perché per il semplice fatto che lui è arrivato in corsa, non ha partecipato a tutta la discussione precedente che è stata fatta nel tavolo intersettoriale, dove si è parlato anche di parcheggi blu e ci sono state delle svariate idee su addirittura una parlava di mettere i parcheggi blu dappertutto, poi dare la possibilità a chi veniva da fuori di parcheggiare gratis, chi poteva parcheggiare sotto casa, cioè le più strane le abbiamo sentite anche in quella commissione. Dopodiché non è che quando si è giunti a un'idea votata da tutti, chi ha fatto la sua proposta ha cambiato idea, si è tenuto la sua, quindi il nostro sindaco ha anche fatto così, cioè lui aveva una sua idea che probabilmente non è solo lui ad averla, magari ci sono anche altri savignanesi che la pensano così, che ha portato a una delibera e che poi l'abbiamo discussa tutti, ma diciamo la mozione che è stata presentata dalla minoranza non è quella che è stata poi votata da tutti, è stata una mediazione anche su quello che è stato proposto dalla maggioranza, che ovviamente continuerà ad avere la sua idea, come la propria idea continua ad avere la minoranza, che ha votato per una riduzione dei parcheggi blu, ma avrebbe voluto toglierli tutti non sono stati tolti quelli che erano stati aggiunti, quindi io penso che se il consigliere Ocelli voleva che il nostro sindaco si scusasse per pensarla diversamente ha sbagliato il bersaglio. Il nostro sindaco ha il dovere di ascoltare i cittadini, ha il dovere di ascoltare la sua maggioranza, ha il dovere di decidere democraticamente per la propria città, per la nostra città, ma ha anche tutto il diritto di tenersi democraticamente le sue opinioni. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Rocco Ferraro, prego.
Si sente? Mi sentite?
Sì, ti sentiamo. Parla.
Grazie. Allora, io volevo esprimere questa posizione. Per quanto riguarda la prima parte
della interrogazione di Uccelli rispetto alla posizione del sindaco, siccome io sono, come dire, una persona che ama la libertà fino in fondo, quindi il diritto di pensiero va sempre comunque garantito a tutti, quindi non mi scandalizza che il sindaco continua a proporsi verso l'opinione pubblica come uno che asserisce che i parcheggi servono, quindi io rispetto e difendo questa posizione fino alla morte. E questo va bene come premessa. Quello che invece a me dà un po' fastidio, e quindi questo è nel merito del provvedimento, e che dovrebbe essere, come dire, anche un po' preoccupante per noi che amministriamo la cosa pubblica. Allora, i riferimenti di questa problematica sono tre. Il primo, una delibera di giunta, la 107 del 3 agosto, il Consiglio Comunale del 21 ottobre e la riproposizione della delibera del 16 novembre, la 155. Allora, noi dobbiamo essere chiari verso i cittadini, perché se no, tra la difesa dell'idea del sindaco e quello che è l'immagine che diamo ai cittadini, qualcosa non funziona, e mi spiego meglio. Primo, quando noi abbiamo messo in discussione la prima delibera della giunta, è perché era stato fatto un colpo di mano dove nessuno aveva compartecipato, non dico la minoranza, ma la maggioranza, a questo provvedimento. E quindi democraticamente si è aperta la discussione e siamo arrivati a quelle conclusioni del Consiglio Comunale del 21 ottobre, dopo con tanta fatica, con tanto confronto tra tutti i consiglieri comunali, siamo arrivati alla decisione di un compromesso dove tutti conoscete quali sono state le conclusioni. Si è dato mandato alla giunta comunale, quindi giustamente il 16 novembre la giunta ha recepito quello che era l'indicazione del Consiglio Comunale. E quindi oggi siamo a 2 mesi e passa e questa questione non è stata ancora risolta. Allora, io quello che voglio dire al Consiglio Comunale è che se mettiamo a fronte la posizione del sindaco e il provvedimento non attuato, se permettete, nell'opinione pubblica potrebbe nascere anche qualche equivoco che io voglio evitare, voglio dirlo chiaramente. Io credo che tu, quando ogni volta che il nostro presidente ci invita a votare le delibere del Consiglio Comunale, abbiamo una prima votazione in cui si dice chi è d'accordo, chi è contrario, chi si astiene, e poi l'eseguibilità immediata delle delibere. Adesso non voglio metterlo sullo stesso piano, ma una delibera approvata dalla Giunta al 16 di novembre, siamo al 28 gennaio e questo provvedimento non è stato ancora messo in opera. Allora, il problema delle strisce è un problema che non possiamo contare ai cittadini, perché basterebbe mettere anche dei cartelli sulla parte che è stata di nuovo riportata in bianco, in cui si comunica ai cittadini che da quel posto all'altro è in attesa di fare bianco, come dire, sono usufruibili. Quindi io lo dico molto spontaneamente da un punto di vista di quello che è una questione condivisa della mia lista, e da un punto di vista anche che qui non c'è ideologia o schieramenti. Finirei con una battuta facile: qui il sindaco difende una posizione, a Racconigi il sindaco difende la stessa posizione con i ruoli invertiti. Questa è anche un po' la leggenda di oggi sull'approccio ai provvedimenti in modo ideologico o partitico invece alla realtà dei fatti. Per cui io ritengo che da un punto di vista pratico bisognerebbe, il sindaco ha letto la lettera, quindi abbiamo avuto una novità stasera che invita di nuovo l'azienda a prendere provvedimenti, ma io credo che un'amministrazione seria attua i provvedimenti che prende, e quindi questa, la delibera è stata presa all'unanimità il 21 di ottobre. Credo che è una questione di onore rispetto agli amministratori che le delibere che vengono prese, come giustamente dice Giulio, un sistema democratico, vengono applicate immediatamente. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio De Lio, prego.
Grazie Presidente, mi sono scritto alcuni appunti perché la cosa è stata lunga. Volevo solo ribadire e rispondere al consigliere Lopreiato, che il consigliere che ha portato in Consiglio Comunale questa interpellanza si chiama Occelli, quindi magari se l'era dimenticato, ma si chiama Occelli. E volevo anche dire che non c'entra nulla che la mozione votata sia o non sia stata votata così come chiedeva la maggioranza. Vorrei ricordare al consigliere Lopreiato che è stata la minoranza a portare questa mozione, poi, come ha detto giustamente il consigliere Ferraro, si è divenuto a un compromesso e quindi la minoranza ha ammesso che il numero dei parcheggi blu era in numero elevato e quindi su un compromesso si è trovato il consiglio d'accordo, ma è la minoranza che ha portato questa mozione in Consiglio Comunale. Volevo solo ricordarlo. Volevo ancora ricordare che, così come ha detto il consigliere Rocco Ferraro, la delibera deve ancora avere la sua attuazione. Io direi che ringrazio il sindaco che ci ha fatto questa lettera, perché sarebbe il momento di mettere in atto questa delibera, perché è già passato troppo tempo. Grazie.
La parola al consigliere Portera. Invito ad essere brevi perché stiamo superando il termine indicato per le interpellanze e le interrogazioni. Prego, consigliere Portera.
Cerco di essere molto veloce. Credo che sia assolutamente legittima questa interrogazione, interpellanza del consigliere Occelli, sia perché comunque sono passati 2 mesi e mezzo dalla delibera, come già hanno detto tanti, e le persone ci chiedono, quindi dire il discorso soltanto del tempo che non l'ha consentito, che lo aspettiamo che lo consenta, non è tanto facile da esprimere a chi ci chiede qual è il motivo per cui ancora non si è fatto. E poi perché francamente, quando io ho sentito fare quel cenno al sindaco, ho avuto la percezione che lui dicesse errore grave per una qualche problematica che sia intervenuta o comunque abbia intravisto successivamente, e non per la decisione in sé di quel momento. La sensazione è stata, col senno di poi, mi sono reso conto che non doveva passare quella mozione, insomma, pur così emendata. Io, per esempio, mi sono fatto l'idea che ci avesse creato qualche problema contrattuale.
La parola al sindaco per la replica, prego.
Ripeto semplicemente quello che ho detto prima. Me ne assumo ovviamente la responsabilità. Questo ritardo, di cui mi assumo la colpa, eccetera, eccetera, è stato dovuto a nessuna dietrologia, soltanto al fatto che prima la ditta non era disponibile e poi c'è stato il cattivo tempo. La neve c'è, non è che l'abbiamo messa noi come nel presepio che mettiamo a cotonina, proprio, e quindi non si può fare questa cosa qua. Al momento, certo che alla Gestopar non ha fatto piacere dirgli che c'erano 56 parcheggi in meno, è ovvio, però non va assolutamente a toccare il rapporto contrattuale, quindi nessun problema. Io penso che nei prossimi giorni si farà da quello dalla stazione, e poi appena sapremo, che speriamo non ci sia da fare questo intervento sull'ala, perché i vaccini arriveranno e li faranno i medici di famiglia, procederemo anche su piazza Schiaparelli. Concludo con una nota un pochettino così polemica. Con tutti i sagrin che abbiamo, non perdiamo tempo a discutere di questo, sono delle minutaglie. Cioè, voglio dire, se la gente chiede, e diteli così che c'è la neve, date la colpa a me, fate cosa volete, non dite no, ma chissà, a vedere delle dietrologie strane, eccetera, no? Giusto? Queste cose qua, Petrarca le chiamerebbe Nugelle, cioè cose non molto importante. Abbiamo problemi ben più gravi da affrontare e da risolvere come amministratori. Comunque, è giusto che ci sia il dibattito anche su questo. Ci mancherebbe altro, ed è giusto che ognuno esprima la propria posizione in assoluta libertà.
Allora, abbiamo superato il tempo che è dedicato alle interrogazioni e alle interpellanze, però siccome ne rimane solo una ed è abbastanza interessante dal punto di vista generale, chiedo al consigliere Rubiolo di presentarla.
Io avevo ancora chiesto di parlare, per solo chiedere una cosa.
Chi è che ha chiesto di parlare, Racca?
Sì, ti avevo chiesto solo tre minuti. Volevo chiedere, ho sentito le parole che sono state scritte dal comandante della Polizia Municipale, la Gestopark, dove si chiede appunto di accelerare sulla trasformazione dei parcheggi bianchi in Piazza Sperino e in Corso Marconi. Appunto, il sindaco ha detto che non è stato inserito Piazza Schiaparelli appunto perché se il Savigliano
ti chiedo scusa, non ho letto la seconda parte della lettera perché era sotto, te la leggo. Contestualmente, sempre il sindaco chiede di mantenere ancora a pagamento quelli di Piazza Schiaparelli, poiché potrebbero essere utili per l'afflusso di persone dovuto all'allestimento imminente di un punto vaccinale Covid in centro città, quindi di rimandare ad altra data la trasformazione di questi in aree non a pagamento. Resto a disposizione per ogni seguito e mi è grata l'occasione, firmato Rocco Martini. Chiedo scusa. Hai ragione.
Nessun problema. Comunque questo tema è stato anche parzialmente, abbiamo toccato questo tema anche durante la capigruppo e quando il sindaco appunto ci ha comunicato la disponibilità da parte della città di Savigliano ad ospitare quale punto di riferimento per la vaccinazione di questo territorio, cosa assolutamente positiva, alcuni consiglieri hanno chiesto di trasformare appunto i parcheggi a pagamento in Piazza del Popolo in parcheggi bianchi e non far pagare il parcheggio alle persone che si recheranno appunto in Piazza del Popolo per andare sotto l'ala a fare la vaccinazione. Volevo solo sapere se il punto di vista del sindaco è ancora appunto quello di mantenere i parcheggi a pagamento anche per le persone che si recheranno sotto l'ala per la vaccinazione.
Sì, resterà tutto così, anche perché come giustamente accennava il consigliere Portera, non vogliamo avere dei problemi con la Gestopark, perché già lì togli 56 parcheggi e va bene. Se dici che tutti quelli di Piazza del Popolo, perché poi dopo come fai a controllare chi viene per fare il vaccino e chi invece ne approfitta per mettere la macchina lì gratis? Cioè è complicato, l'abbiamo studiata la cosa, non si può, è complicato. E allora la nostra idea è di lasciare tutto così. Ovviamente se qualcuno non ha i 50 centesimi ce lo dice e lo rimborsiamo. Cioè arrivasse quello lì che dice io voglio fare il vaccino però non ho i 50 centesimi, nessun problema, pronti, glieli do anche di tasca mia.
Maurizio Celli, il consigliere, ha chiesto di una replica velocissima, prego.
Sì, grazie, faccio proprio veloce. No, riguardo alle simpatie politiche asserite dal sindaco, sappiamo tutti dove era lui da giovane, quindi non è neanche da commentare. Per il resto spero solo che venga sollecitato davvero questo rito in teggiatura. Grazie.
Beh, ma la differenza è che io sono orgoglioso del mio passato. Non so se tu puoi essere altrettanto orgoglioso del tuo presente. Chiudo la polemica.
Allora, se il consigliere Rubiolo mi promette di essere velocissimo, gli lascio l'ultima interrogazione, anche se siamo fuori tempo massimo.
Brutta risposta.
Prego.
Grazie Presidente, cercherò di essere brevissimo, ma se non sbaglio abbiamo incominciato qualche minuto dopo le 6, quindi magari ci stiamo ancora a fare.
È un'ora e mezza il tempo.
Lo so che è un'ora e mezza, però insomma quindi, abbiamo incominciato.
Allora,
è per richiedere informazioni sull'avanzamento del percorso in itinere della suddetta, e stiamo parlando della convenzione per la sede universitaria savigliarese. Quali interventi di manutenzione straordinaria ha svolto l'amministrazione comunale nell'arco del 2020 all'interno della struttura e quali sono stati i risparmi visto i lunghi periodi di chiusura previsti dagli obblighi nazionali. Sarebbe stata più articolata l'interrogazione, ma ci saranno delle puntate successive dei consigli prossimi, che aggiungo che come sempre, pur facendo le riunioni dei capigruppo, pur essendo in consiglio anche per le commissioni, e pur avendo chat informative collegate tra minoranza e maggioranza, noi le cose le dobbiamo sempre leggere dai giornali. Grazie.
Prego, risponde il sindaco.
No, la prima parte rispondo io, la seconda risponde l'assessore Cagna.
Prego,
stato dell'arte. La convenzione, dopo che tutti i vari consigli comunali e le amministrazioni degli altri enti l'hanno approvata, è alla firma dei legali rappresentanti. In questo momento qui hanno firmato il presidente dell'associazione di sedimento provincia di Cuneo, il sindaco di Cuneo, il comune di Alba, cioè il sindaco del comune di Alba, il sindaco del comune di Savigliano, il presidente della fondazione Cassa di Fare di Cuneo, il presidente della fondazione Cassa di Fare di Savigliano, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo. In questi giorni le firme del direttore dell'ASO, quindi Azienda Sanitaria Santa Croce Carle, del Comune di Peveragno, e successivamente il Presidente Provincia di Cuneo, quindi Borgna, cioè Borgna rifirmerà col Presidente Provincia di Cuneo. È presumibile che nel giro di 3-4 giorni lavorativi queste tre persone firmino la convenzione, e per cui il percorso burocratico termina nel giro di qualche giorno. Adesso sul resto lascio parola all'assessore Camera.
Assessore Camera, prego, può intervenire.
E allora, per essere sintetico, la manutenzione straordinaria ha riguardato quattro interventi principali che sono la UTA, l'unità di trattamento dell'aria, nel senso che è stato sostituito il circolatore gemellare ai filtri, una riparazione della tubazione dell'impianto di scaldamento, il rifacimento dell'impianto elettrico al servizio dell'impianto di riscaldamento stesso, l'installazione di un quadro elettrico completo e poi una serie di interventi di manutenzione straordinaria edile. Questi sono stati gli interventi di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda i risparmi, possiamo fare delle stime, nel senso che principalmente i risparmi sono stati sulle utenze e i canoni e sul servizio di reception e di custodia. Perché stime? Perché mancano ancora le bollette dei diversi canoni e delle diverse utenze. I risparmi quindi sono stimabili intorno ai 30.000 euro. Però a questi risparmi stimabili dobbiamo considerare delle spese aggiuntive per il Covid, nel senso che a parte il primo periodo, quello primaverile in cui è stata chiusa, dopo, quando è stata riaperta a metà settembre, sono stati richiesti dei servizi aggiuntivi. Uno è stato il servizio di reception, che per tutto il mese di ottobre ci è stato richiesto una risorsa, una persona in più per la misurazione della temperatura di chi entrava. Sapete che in tutti gli enti è stato previsto questo tipo di presidio. E poi c'è stato anche richiesto un servizio straordinario di sanificazione, che però non è stato continuo, nel senso che è durato da metà settembre fino al 6 novembre, poi per tutto il mese di novembre non c'è stato ed è ripreso i primi di dicembre, fino alla chiusura per le vacanze, per il periodo natalizio. E questa sanificazione si è dovuto organizzare sostanzialmente nelle aule, periodicamente a orari prestabiliti, in modo tale da rendere sanificato l'ambiente nel caso di cambio di studenti, cambio di ore e quant'altro. L'insieme di queste spese aggiuntive dovute al Covid ammonta a circa 15.000 euro, quindi il totale, se consideriamo circa 30.000 risparmi stimabili, perché come dicevo prima mancano ancora bollette e alcune fatture, e i 15.000 invece di spese aggiuntive abbiamo un risparmio totale tra i 14 e i 15.000 euro.
Presidente, posso? Presidente,
non c'è. Consigliere Rubiolo può replicare velocemente.
Sì, volevo capire. Siccome non è stato dato quel dato lì, volevo capire diciamo, gli interventi che sono stati fatti di manutenzione straordinaria, quelli che citava prima, l'UTA, l'impianto elettrico, gli altri due me li sono persi, di che cifra stiamo parlando? Grazie.
Guardi, consigliere Rubio, lei mi ha chiesto l'elenco, non le cifre, l'interrogazione. Le cifre me le ha chieste sui risparmi.
Va bene, le farò avere un'ulteriore interrogazione al prossimo consiglio. Grazie, assessore.
Bene, abbiamo terminato la parte delle interrogazioni, adesso possiamo...